Eccoci qui, sono le 9.34, torniamo in diretta su Radio Blackout con un collegamento con Andrea Spinelli Barrile, giornalista africanista e cofondatore di Slow News. Ciao Andrea, ci senti?
Sì, vi sento benissimo, grazie mille per l'invito.
Grazie a te per essere qua con noi. Abbiamo invitato Andrea per avere un commento sull'accordo che è stato, sul preaccordo che è stato siglato oggi tra Congo e Ruanda, che potrebbe essere una possibilità, un punto di fine a decenni di conflitto in quell'area. La mia prima domanda per te quindi è proprio chiederti che cosa prevede l'accordo e se può effettivamente essere una soluzione.
Allora, dipende tanto soprattutto dalla serietà politica dei due grandi attori e dei due protagonisti di questo accordo, quindi di Repubblica Democratica del Congo e Ruanda. Diciamo che sono un po' scettico, ma sulla base dei due precedenti accordi che sono stati, diciamo, mediati dall'Angola e che sono finiti assolutamente nel nulla. Purtroppo nell'est della Repubblica Democratica del Congo la situazione è estremamente frammentata, per cui gli attori non sono solamente attori statali, quindi nello specifico i governi di Kinshasa e di Kigali, ma ci sono anche tanti attori non statali, diversi gruppi armati, parliamo di decine di realtà che poi, insomma, ai quali questo accordo va, poi bisogna farlo digerire, insomma, e quindi bisogna poi, come si dice in gergo, metterlo a terra. Per cui il mio scetticismo è anche dovuto dal fatto che questa mediazione di Stati Uniti e Qatar è stata molto molto rapida, per cui diciamo che mi metterei in una posizione molto attendista e di osservare un pochino quella che è la situazione, vedere un po' come si evolverà effettivamente questo accordo. La data chiave dovrebbe essere quella del 27 di giugno, quindi di qui a una settimana, diciamo in questa settimana si capirà se effettivamente la Repubblica Democratica del Congo e il Ruanda fanno sul serio. Anche perché, insomma, in ballo c'è tanto altro oltre alla pacificazione, ecco, dell'est della Repubblica Democratica del Congo, che lo ricordiamo, dove insiste un conflitto che oramai dura da oltre 30 anni.
Esatto, come hai ben detto tu, una parte di questo accordo si riferisce proprio al disarmo e allo smantellamento delle diverse milizie che operano nell'area a partire dall'M23. Questa milizia che è di fatto supportata dal governo ruandese. Quali previsioni possiamo fare su questo? Possiamo davvero pensare che l'M23 accetterà di smantellare la propria organizzazione e essere assorbito all'interno dell'esercito regolare ruandese?
È difficile a dirsi, anche perché l'M23 di fatto, o meglio il Ruanda, non ha mai confermato pienamente di essere lei lo sponsor principale dell'M23. E questo poi sul campo si traduce, come dire, in un sostegno di fatto ma non formale. La decisione poi quindi di assorbire eventuali milizie all'interno dell'esercito ruandese in realtà rivelerebbe le carte che il Ruanda ha giocato negli ultimi anni, e quindi come dire, potrebbe smentire le dichiarazioni del Ruanda degli ultimi 30 anni. Quindi la situazione è particolarmente delicata anche a livello politico. È difficile pensare che una milizia, che insomma definirla milizia l'M23 è un po' riduttivo, perché parliamo di un vero e proprio esercito regolare, ci sono dei gradi, degli ufficiali, dei sottufficiali, gli armamenti, e funziona tra l'altro come esercito molto meglio dell'esercito congolese, lo abbiamo visto sul campo, e basta semplicemente confrontare anche banalmente le fotografie, le immagini quindi fotografiche dei soldati dell'M23 e dei soldati dell'esercito congolese, per rendersi conto proprio della disparità sia in termini di attrezzature che in termini di mezzi militari. Pensare che tutti questi beni, perché parliamo anche di beni economici, vengano in qualche modo ceduti a Ruanda senza colpo ferire, mi sembra quantomeno una previsione molto ottimistica, però vogliamo rimanere ottimisti, almeno per la prossima settimana lo possiamo fare, osserviamo un pochino quello che succederà.
Assolutamente, parte di questo accordo riguarda anche le cosiddette terre rare, di cui il Congo è molto ricco, a partire dal coltan, ma anche l'oro, il rame, qual è stato il ruolo di queste terre rare all'interno di questo conflitto che dura veramente da 30 anni?
Il ruolo delle terre rare è un ruolo da protagonista. E questo nonostante come ci è stato raccontato negli ultimi 30 anni questo conflitto, che spesso sfocia in un racconto di conflitto etnico, di problemi tra Hutu, Tutsi e compagnia cantante, in realtà poi la centralità della questione delle terre rare e dei minerali è sempre stata il vero protagonista, anche perché in ballo ci sono appunto interessi economici che vanno oltre non solo Repubblica Democratica del Congo e Ruanda, non solo oltre le nazioni dell'area dei grandi laghi africani, ma è proprio un tema globale, nel senso che il Ruanda è sempre stato accusato dalla Repubblica Democratica del Congo di estrarre minerali dal territorio congolese, e in parte raffinati in Ruanda e poi venduti sui mercati internazionali, in parte direttamente vendute come materie prime sui mercati internazionali. Questo non è un mistero, anche perché Ruanda si può permettere di firmare accordi, per esempio un anno fa con l'Unione Europea, proprio sulla questione delle terre rare, sulla fornitura delle terre rare che però appunto il Congo sostiene vengano rubate dal suo territorio. E questa qui è una questione centrale in un'economia globale. Io in questo momento sto parlando da uno smartphone che contiene terre rare. I nostri ascoltatori ci stanno ascoltando da radio o da dispositivi elettronici che contengono terre rare, e molto probabilmente queste terre rare, questi minerali, sono stati estratti proprio nelle zone di conflitto nell'est della Repubblica Democratica del Congo. Quindi è un tema che tocca molto da vicino anche noi consumatori. A livello globale, perché tutti i dispositivi elettronici e in realtà poi il grande movimento di transizione energetica globale che si sta cercando di effettuare presuppone l'utilizzo, l'estrazione e la raffinazione di terre rare che per buona parte oggi sono presenti nei bacini minerari congolesi. Quindi è proprio centrale la questione delle terre rare, ma proprio insomma è facile immaginare uno scenario e gli interessi economici che ci possono essere dietro e i macro attori che ci possono essere dietro. La Cina è il principale raffinatore di terre rare, ma oggi gli Stati Uniti vogliono cercare di competere proprio su questo mercato, tant'è che l'amministrazione Trump spinge tanto non solo sulla Repubblica Democratica del Congo e la questione dei minerali per la pacificazione, ma ha cercato di giocare le stesse carte anche in Ucraina per poter accedere ai depositi minerari ucraini. Quindi è proprio un tema, come dire, oggi centrale quasi quanto la questione dei dazi, che però è un po' più protagonista, ecco, sui media di tutto il mondo.
Sì, decisamente le terre rare sono ormai la nuova moneta di scambio, e il Ruanda esporta più terre rare di quelle che possiede, quindi è evidente che ci deve essere insomma un arrivo. Esatto, da qualche parte le prenderà, probabilmente la prende dal Congo. Ti faccio un'ultima domanda un po' complessa, però penso sia un punto interessante. Cioè, secondo te la firma di questo accordo è una vittoria per il Ruanda? Il Ruanda, che è un paese che dal genocidio in poi ha ricostruito l'idea di se stessa, si è sempre posta come una nazione molto occidentale, un faro nel settore delle high tech africano, una nazione relativamente ricca rispetto alle altre africane, una nazione con anche delle politiche estremamente collaborazionisti nei confronti dei paesi europei che hanno firmato accordi di immigrazione, di deportazione degli immigrati con il Ruanda. Ecco, all'interno di tutta questa immagine, io direi proprio anche diciamo filo occidentale, che il Ruanda vuole dare anche con una certa stabilità politica, con un uomo politico molto forte come il presidente Kagame, secondo te la firma di questo accordo si può annoverare come una vittoria oppure come una sconfitta?
Ma da un certo punto di vista sì, però appunto voglio vedere poi come viene messo per terra l'accordo, nel senso che accordarsi significa che entrambe le parti in un certo senso riconoscono le ragioni dell'altro e quindi cercano di trovare un punto in comune. Per cui se è una vittoria ruandese, in parte dovrebbe essere anche una vittoria congolese. Bisogna appunto capire bene come viene poi messo in pratica questo accordo, quindi la differenza che ci sarà tra le parole scritte e i fatti che avverranno sul campo. Verissimo è che il Ruanda, almeno nell'area dei Grandi Laghi, è un faro sia dal punto di vista dello sviluppo economico sia dal punto di vista politico, nel senso che è uno dei paesi più stabili. Non sono molto d'accordo con una visione del Ruanda filo occidentale, nel senso che da sempre, o almeno da quando Kagame ha preso il potere nel 94, alla fine del 94, il Ruanda in realtà dialoga realmente con tutti. Cioè a partner che non sono solamente occidentali. Le terre rare che Ruanda estrae dalla Repubblica Democratica del Congo vengono principalmente raffinate nel mercato cinese. Ripeto, questo insomma è su un tema così grosso con un partner così importante, ci sono delle affinità che vanno oltre l'economia, e questo insomma è una questione comune anche a tanti altri paesi africani. Il Ruanda in realtà mostra da altri punti di vista un po' come l'Africa voglia emanciparsi da determinate logiche post-coloniali. È uscito dall'Organizzazione Mondiale della Francofonia, per cui in un certo senso ha anche creato quel percorso un po' di rottura con un passato coloniale che tra l'altro in Ruanda è stato particolarmente doloroso. La colonizzazione belga, il Ruanda e in realtà l'area dei Grandi Laghi era un po' considerata come il giardino privato di Re Leopoldo, dove è stato fatto realmente il bello e il cattivo tempo, soprattutto il cattivo. Per cui da questo punto di vista la politica interna ruandese è estremamente interessante proprio per questo aspetto, perché da 30 anni cerca di emancipare la politica, l'economia africana, ruandese e quindi africana, allargando il panorama dei partner multilaterali. Non possiamo quindi dire, insomma, tornando alla domanda iniziale, che questa è una vittoria prettamente ruandese. Lo dovremo vedere come sarà messo sul campo. Sicuramente mettere d'accordo questi due giganti dell'Africa centrale è un obiettivo prioritario oggi per una questione economica, torniamo al discorso del terre rare, ma anche per un tema molto politico, perché comunque insomma quell'area è dilaniata dalla violenza da oltre 30 anni. Provare a mettere un freno a tutto questo non può che rallegrare la comunità internazionale.
Benissimo, grazie. Allora potremo richiamarti sicuramente dopo il 27 giugno per aggiornamenti.
Nel frattempo, ben volentieri.
Grazie per essere stato con noi e ci risentiremo più avanti.
Grazie a voi. Buona
giornata. Ciao, buona giornata. Ciao.